Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
È bello essere di nuovo insieme a voi per aprire la parola di Dio. E quando non sono qui, presente, essere in chiesa mi manca profondamente. E faccio del mio meglio per trovare una qualche esperienza che possa sostituire Grace Church. Quando, per esempio, quando ero confinato a casa e non potevo andare da nessuna parte, così come è stato fin da dopo l'intervento, mi è capitato spesso di chiedere a qualcuno della mia famiglia di preparare un computer a modo di poter ascoltare lo streaming qui di Grace, cosa che ho amato e che abbiamo fatto spesso. Ma in altre occasioni mi ritrovo a cercare qualcosa in televisione che possa essere di sostituto. E quello è molto difficile. E voglio che sappiate che la scrittura nella mia mente è profonda. È semplicemente profonda, è di una ricchezza inaudita e è profonda al punto da superare tutte le idee, tutte le filosofie, tutte le opinioni, tutte le intuizioni di tutti gli esseri umani messi insieme. Eppure mi è stato quasi impossibile trovare qualcuno che esplorasse le profondità della scrittura. Opinioni? Tante. Intuizioni? In abbondanza. Ma era quasi impossibile trovare qualcuno che comprendesse la bellezza e l'altezza della scrittura. La predicazione superficiale ciba una prospettiva superficiale della scrittura, una comprensione superficiale dei suoi grandi, grandissimi tesori. Quindi è bello essere di nuovo qui, ed è bello essere con coloro che amo e dai quali sono amato qui a Grace Church. Ora, dopo aver detto tutto questo sul conto delle profonde verità delle scritture, ce ne sono molte, devo aggiungere un'altra nota a piedi pagina. Proprio ieri ho letto un libro scritto da Leland Ryken e ve lo raccomando. È un libro sul lavoro di traduzione inglese. Discute un po' la filosofia della traduzione. La filosofia della traduzione. Per esempio, perché la King James, la nuova King James, la NAS, la ESV sono traduzioni con equivalenze formali parola per parola, a differenza di altre traduzioni che sono identificate come d'equivalenza dinamica. È un libro che vale la pena di leggere, non so se ce l'abbiamo qui nella libreria, l'autore me ne ha inviato una copia, ma vale la pena di leggerlo per capire che ci sono persone, anche nella traduzione della Bibbia, che hanno una prospettiva bassa della Bibbia, che ritengono che il potere prevalente che regna sulle scritture è il lettore contemporaneo piuttosto che l'autore. Quindi l'idea della traduzione non è quella di darci ciò che l'autore intese, ma di darci ciò che il lettore vorrebbe ricevere. Quindi ci sono traduzioni come quella del Messaggio, o The Living Bible, o The New Living Translation, la NEV, la TNEV, il The Message, Good News for Modern Man, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti questi testi cercano di rendere il lettore sovrano e vogliono inserire la Bibbia nel contesto moderno e nel linguaggio moderno, a prescindere dall'intenzione dell'autore. Oserei dire che sono le traduzioni più popolari, che sono quelle che dominano il mondo evangelico, che tradiscono la stessa mancanza di comprensione del fatto che quando si legge la Bibbia si vuole essere certi di leggere quello che l'autore intese dire, quello che lo Spirito Santo ispirò, e non un qualcosa che è la versione del pensiero di un qualche comitato contemporaneo a riguardo di quello che pensano che i lettori vorrebbero leggere. Si tratta quindi di una questione molto molto importante che si riassume in questo punto. Siamo molto grati, io sono molto grato per le influenze della mia vita nel corso degli anni e per le influenze dei ministeri che abbiamo avuto qui a Grace Church, che ci hanno portato alla convinzione del fatto che vogliamo sapere cos'è che Dio intese dire con ciò che ha detto, e vogliamo sapere cosa disse in origine, come lo disse, vogliamo che sia Lui il sovrano della sua parola, non il lettore moderno, e quindi usiamo una traduzione letterale. Ho predicato dalla NAS, dalla New King James, sarebbero entrambe traduzioni letterali. la ESV, English Standard Version, è una un po' più nuova, forse un po' più poetica, più strutturata, ma è comunque una traduzione di equivalenza formale, così come la chiamano loro, una traduzione parola per parola, piuttosto che una sorta di parafrasi. Ecco perché usiamo quelle che usiamo, ed ecco perché io uso la NAS e la New King James, che è un altro testo eccellente di equivalenza formale. Quindi ci rivolgiamo alla parola di Dio e lì ci troviamo tutto quello che abbiamo bisogno di conoscere. Non abbiamo bisogno di una Bibbia che sia in stile contemporaneo, non abbiamo bisogno di una Bibbia aggiornata, possiamo tornare all'originale per trovare un po' tutto quello di cui abbiamo bisogno. E una delle cose che dobbiamo comprendere è l'importanza dell'adorazione. E nell'esaminare l'importanza dell'adorazione vogliamo capire com'è che la domenica faccia parte di tutto questo, com'è che il giorno del Signore sia iniziato. Ho predicato un messaggio sul sabato perché ci sono persone che sono confuse su quella questione del giorno del riposo e stasera voglio parlarvi invece un po' del giorno del Signore. Sarà un messaggio lungo, non sarà un lungo servizio, ma voglio che sappiate cos'è che la scrittura insegna, perché penso sia una cosa molto importante. È domenica, giusto? E voi siete qui. La domenica siamo sempre qui, e c'è una ragione per questo. Non è successo per caso, c'è uno schema. Ovviamente non è solamente uno schema qui a Grace Church, lo è praticamente in tutte le chiese degli Stati Uniti, ed è stato il modello tradizionale consolidato nel tempo che risale ai tempi del Nuovo Testamento. Il popolo di Dio, i credenti nel Signore Gesù Cristo, celebrano il culto la domenica. Nella mia vita sono stato un po' dappertutto nel mondo, sono stato fino al Kazakistan, nell'Asia centrale, ed anche lì i credenti adorano la domenica, hanno sempre praticato il culto domenicale e continuano a farlo ancora oggi. Sono stato molte volte nel Regno Unito, in Inghilterra, Irlanda, Scozia, ed anche lì i credenti adorano la domenica. Sono stato in Bielorussia, un paese incredibile, straordinario, che di recente è salito alla ribalta per la sua mentalità anticristiana, persino persecutoria, mostrata dai leader nei confronti della Chiesa, ed anche lì i credenti si radunano la domenica. Anche in altri paesi dell'ex Unione Sovietica, in Russia, Ucraina, i credenti si incontrano la domenica. Si incontrano la domenica in India, in Cina, nelle Filippine, nella Nuova Zelanda, in Australia. Si incontrano la domenica sulle montagne dell'Ecuador, tra gli indios del villaggio di Colta, dove io e Patricia abbiamo visitato. Si incontrano la domenica in Brasile, sia nelle giungle che nelle città. Si incontrano la domenica in tutto il Sud America e persino in Israele. Ma com'è che è successo tutto questo? Perché non ci incontriamo in giorni diversi? Perché alcuni non si radunano il giovedì, altri il martedì, altri mercoledì ed altri ancora il sabato? È sempre stato così, ed è sempre stato così nel corso di tutta la storia della Chiesa cristiana. E mi ricordo che questo era un po' un peso per me durante la mia infanzia, perché c'erano persone che ponevano un sacco di restrizioni sulla domenica. Tutti si riunivano di domenica, e quando ero un bambino mi vestivano con quest'abito, con la camicia bianca, il papillon, e dovevo rimanere così per il giorno intero, per tutta la domenica. E mi ricordo che c'erano grandi restrizioni su quello che potevo o non potevo fare. Non potevo uscire, non potevo giocare a celai in cortile. Quando vivevamo in Filadelfia non potevamo nemmeno giocare a palla, non potevamo nemmeno giocare a stepball, che andava un po' di moda tra i bambini del quartiere. Dovevamo semplicemente rimanere seduti. L'unico peccato che potevamo commettere, e che potevamo davvero commettere, era la golosità, l'ingordigia. La giornata era praticamente un lungo pasto. Uscivamo dalla chiesa verso le 12:30, andavamo a casa e mangiavamo fino a quando non era il momento di ritornare in chiesa alla sera. Ma doveva essere un giorno in cui tutto si fermava e lo mettevamo da parte per la contemplazione del Signore, per la lettura delle scritture, per la lettura di storie bibliche, di libri cristiani, di teologia, per parlare le cose del Signore, e soprattutto per incastrare la giornata al mattino e alla sera con il culto in chiesa. Poi alcuni avevano la scuola domenicale o magari il gruppo giovane prima della sera, è così che la giornata si riempiva completamente. E questo era un po' il caso di tutte le chiese nella nazione, in tutti gli Stati Uniti d'America. E mi ricordo quando arrivai qui a Grace Community Church nel 1969, c'era solamente un centro commerciale nella San Fernando Valley, il Panorama City Mall. Era il primo centro commerciale costruito nella zona. E Panorama City era una cittadina dove erano state costruite delle casette che avevano l'obiettivo di ospitare i veterani che uscivano dalla Seconda Guerra Mondiale, e costruirono il primo centro commerciale che non era mai aperto di domenica, non era mai aperto di domenica, così come ogni altra cosa. La domenica i negozi erano tutti chiusi, non c'erano eventi organizzati la domenica, non c'erano sport per i bambini la domenica, la comunità non organizzava nessuna attività la domenica, ed in realtà c'erano alcune leggi che lo impedivano. leggi approvate dagli stati individuali e dai governi. La domenica era sempre molto diversa dal sabato. Il sabato tutti i negozi erano aperti, la gente andava in giro, c'erano un sacco di organizzazioni, di eventi, tutte le occasioni sportive erano programmate per il sabato, le gite, le attività ricreative, i lavori in casa, eccetera, eccetera. Invece la domenica era un giorno molto, molto diverso. E così era riconosciuto, era considerato in questo modo dai nostri antenati nel Regno Unito, in Europa, fino ai tempi della riforma e anche prima. Mi ricordo l'anno in cui le leggi locali della San Fernando Valley cambiarono per consentire l'apertura dei negozi la domenica. E poi, consecutivamente, la domenica ovviamente divenne un po' come il sabato, con pochissime differenze. Ma letteralmente, per secoli, il culto e la comunione domenicale tra i cristiani di tutto il mondo era un po' l'abitudine della Chiesa. E ci si potrebbe chiedere se tutto questo sia un qualcosa d'arbitrario. È semplicemente andata così? Sarebbe piuttosto difficile convincersi del fatto che sia tutto successo un po' per caso, dal momento che troviamo questo stesso schema ininterrotto in tutti questi paesi diversi, in tutte queste lingue diverse, durante il corso di tutti questi secoli. Com'è che è nato il tutto? Chi l'ha iniziato? E perché continuiamo a praticare il culto la domenica? Perché continuiamo ad avere una sorta di deferenza nei confronti della domenica in una settimana lavorativa di 5 giorni che termina il venerdì? È successo tutto questo per caso? Ebbene, più o meno in questi ultimi 25 anni, molte chiese hanno iniziato a ridurre la domenica. Hanno ridotto la domenica ad un'esperienza di un'ora non invasiva, che se si vuole si può sperimentare mentre si va in spiaggia, in costume da bagno. Hanno ridotto la domenica ad un'ora che si può togliere di mezzo e, per accontentare anche le persone che non vogliono nemmeno intaccare la domenica mattina, hanno iniziato ad avere servizi di culto al sabato sera. Si può anche andare al servizio del sabato sera e così facendo non si deve nemmeno prestare attenzione alla domenica. E così facendo si può passare l'intera giornata in spiaggia ed avere il culto al sabato sera quando è buio, perché tanto non si può uscire a giocare comunque. Questa è una tendenza tipica contemporanea. E alla gente non sembra fare molta differenza tra il riunirsi di sabato o di domenica. Non sembra essere affatto un problema. Ci sono molte persone che vorrebbero lasciare la domenica completamente libera per i giochi, le attività ricreative o per andare al centro commerciale o per poter andare dove vogliono e quindi avere un piccolo servizio di culto al sabato sera sembra accontentarle per bene. Ma ha davvero importanza? È davvero importante che lo facciamo di domenica? Non potremmo farlo anche un altro giorno o tutti gli altri giorni? Ora, per rispondere a questa domanda, dobbiamo riprendere un po' da dove siamo rimasti l'ultima volta. Andate per un attimo a Colossesi 2. Seguiremo alcuni passi scritturali e lascerò che siete voi a trarre le conclusioni. Colossesi 2:16. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste, noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Vi ricordate quello che vi ho detto l'ultima volta a proposito del sabato? Che non c'è più, giusto? Non c'è più. Quindi di qualsiasi cosa stiamo parlando, quando parliamo della domenica, non stiamo parlando del sabato. Il sabato è il 7° giorno della settimana e fu istituito sotto la legge mosaica. Pensateci, tra la caduta dell'uomo e Mosè, in quell'arco temporale, non c'erano leggi sabbatiche, non c'era alcun obbligo di osservare il sabato, quello avvenne con la legge mosaica. Già passarono secoli, nessuno dei patriarchi aveva alcun tipo di legge sul sabato. Il 7° giorno, dopo la creazione, vi ricordate che Dio si riposò e benedì quel giorno, perché lo benedì come giorno che sarebbe sempre stato un memoriale del fatto che Dio aveva creato l'universo in 6 giorni e che il 7° giorno sarebbe stato un promemoria del fatto che Dio è il nostro creatore. Abbiamo già parlato di questo nell'ultima sessione. Il sabato è il 7° giorno della settimana, mentre la domenica è il 1° giorno, ma ogni sabato che arriva è un buon giorno per ricordare prima di tutto che Dio è il creatore. E questo fa parte del nostro patrimonio storico, ecco perché la gente non lavora nel fine settimana. Perché il sabato è il giorno in cui possiamo godere della creazione, in cui possiamo avere la ricreazione. Non dobbiamo andare a lavorare, questa è una struttura tipica cristiana, possiamo uscire con la famiglia, possiamo andare a fare un picnic, giocare una partita a calcio, godere dell'esterno, godere della creazione di Dio. E anche questo è parte integrante del ricordare Dio come il creatore. E vi ho anche suggerito che quando arrivò la legge mosaica, Dio ordinò un giorno sabbatico affinché il popolo di Dio potesse osservare ed obbedire a Dio, e Dio mise dei vincoli per ricordargli della loro peccaminosità. Quindi ogni sabato ha una duplice funzione. Ci ricorda il fatto che Dio è il creatore e ci ricorda anche il fatto che siamo peccatori. E lo siamo davvero. Ma il sabato non c'è più. Colossesi 2:16-17. Nessuno dunque vi giudichi in quanto ai sabati. Non c'è più, fa parte del giudaismo ed è stato sostituito dal nuovo patto. Ed il nuovo patto ha un giorno completamente diverso. Il sabato, come ho detto, ci ricorda del fatto che Dio è il creatore, che Dio è il legislatore. Ci ricorda anche della bellezza della creazione di Dio, la magnificenza della sua creazione e la peccaminosità del nostro cuore. Ma quando arriviamo al nuovo patto, c'è un'altra osservazione da fare. Non vediamo Dio come creatore e non vediamo Dio come legislatore, ma nel nuovo patto Dio si definisce come cosa? Come salvatore. Quindi il nuovo patto ha il suo giorno, un giorno nel quale ci concentriamo su Dio come il nostro salvatore. Ebbene, adesso vediamo un po' com'è che è successo tutto questo. Andate alla fine del Vangelo di Matteo. Alla fine del Vangelo di Matteo. È abbastanza dire che l'argomentazione storica è quella che la Chiesa ha preso questo tema sul serio. La Chiesa ha preso seriamente la domenica, fin dai tempi del Nuovo Testamento. Ed eccoci qui, 2000 anni dopo, e la Chiesa si sta ancora radunando la domenica. Direi che è ovvio che è un qualcosa di piuttosto radicato. Ma Matteo 28 vediamo che qui è il giorno dopo il sabato, cioè la domenica. Verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore, la sua veste bianca come neve, e per lo spavento che ne ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto». E quelle se ne andarono di fretta dal sepolcro, con spavento e grande gioia, e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo, vi saluto. Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ed annunziate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. È l'alba della domenica mattina, una scena familiare, vero? È la domenica nella quale Gesù risuscitò ed apparve a Maria Maddalena e a Maria, la madre di Giacomo. Questo è il giorno della resurrezione. Versetto 7. Andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Fate in fretta, perché oggi succederanno tante cose. Era l'alba, vi ricordate? Prima di questo evento, la domenica era irrilevante nel calendario ebraico. Nessuna importanza. Nessuna. Non aveva alcuna posizione speciale, né da un punto di vista religiosa, né da un punto di vista sociale. Era come tutti gli altri giorni. Ma da quando il nostro Signore risorse dai morti, il primo giorno della settimana, quel giorno non sarebbe stato più lo stesso. Perché se il settimo giorno commemoriamo la creazione, o se commemoriamo la legge il settimo giorno, vogliamo certamente commemorare la resurrezione, non è vero? Se si celebra Dio come creatore, Dio come legislatore, si vuole certamente celebrarlo regolarmente e ancora più gioiosamente come salvatore. Oh, a proposito, nel versetto 9 vediamo il primo servizio di culto domenicale. Si avvicinarono, presero i suoi piedi e lo adorarono. Un piccolo servizio, ma comunque un servizio di culto. Andate nelle vostre Bibbie a Luca 23. E quello che stiamo cercando di fare è di ristrutturare la scena e non ci inoltreremo in tutti i dettagli perché abbiamo già visto un po' tutto quello che accadde quando abbiamo concluso il libro di Luca, ma la cosa fondamentale di quel versetto, il versetto 7, è presto, spargete il messaggio perché questa giornata sarà piena. Dobbiamo iniziare presto. Luca 23:55, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, Luca 24:1, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati. E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. E mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea? Dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso, ed il terzo giorno risuscitare». Esse si ricordarono delle sue parole, e tornate dal sepolcro annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne, ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Come vi ricordate, Pietro e Giovanni si recarono al sepolcro, così come raccontarono gli altri scrittori del Vangelo, ed una volta che andarono si resero conto che la resurrezione era avvenuta. Di nuovo, era domenica mattina presto, le donne erano le prime, tornarono indietro, riferirono la testimonianza, poi ne arrivarono altre, arrivarono gli apostoli, e al mattino prestissimo fu noto a tutti che il Signore era risorto e che era ancora vivo. Il che significa che aveva compiuto la redenzione sulla croce, che era stato risuscitato per la nostra giustificazione, che aveva vinto il peccato, la morte e l'inferno, che aveva portato i nostri peccati nel suo corpo sulla croce, si è fatto peccato per noi ed è risorto dai morti in maniera trionfante. Ed è ancora presto. Ed ancora quello stesso giorno, versetto 13, due di loro, quello stesso giorno, era ancora il primo giorno, era ancora la domenica, due di loro andarono ad un villaggio di nome Emmaus, più o meno 7 chilometri da Gerusalemme, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute, e mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano, e gli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli disse: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo delle cose che vi sono accadute in questi giorni? Come fai a non sapere quello che sta succedendo? Ed egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere ed in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati, lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. E noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno, da quando sono accadute queste cose. E ovviamente quello era importante. Vi ricordate perché? Lui gli aveva detto che sarebbe risolto il terzo giorno, quindi è probabile che loro non avessero ancora quell'informazione o che non ci credevano. Infatti dice: certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dissero loro che egli è vivo. In realtà non le avevano creduto. Allora Gesù disse loro: oh insensati e lenti di cuore, versetto 25, a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera ed il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Che giornata! Che giornata, ragazzi! Al mattino apparve agli apostoli e alle donne, nel pomeriggio apparve a questi due sulla strada di Emmaus, ai due discepoli che rimangono innominati, Cleopa e l'altro senza nome, ma c'è ancora di più! C'è ancora di più! Secondo il versetto 32, essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi, in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Ed essi pure dunque raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Quella sì che è una domenica. Oh, a proposito, abbiamo il primo culto domenicale e anche il primo sermone domenicale, dal versetto 25 al 27. Oh, insensati, lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Il primo sermone della prima domenica era un sermone espositivo. Wow, il primo culto, la prima domenica e non è finita. Non è finita. Essi, avendo capito che Gesù era vivo, tornarono a Gerusalemme, qualcosa come 11 chilometri, e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro e dissero loro: il Signore è veramente risorto. E poi la situazione venne molto interessante. Versetto 36, ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi sconvolti ed atterriti pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli posero un pezzo di pesce arrostito e glielo prese e mangiò in loro presenza. E adesso lo sapevano. Sapevano che tutte le cose scritte sul mio conto, sulla legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, erano compiute. E anche la cronaca di Giovanni è piuttosto interessante. Andate a Giovanni capitolo 20. E anche in questo caso non stiamo cercando di studiare ogni minimo dettaglio, ma di vedere un po' il quadro generale. Giovanni capitolo 20, versetto 1. Il primo giorno della settimana Maria Maddalena andò al sepolcro, ed era ancora buio, poco prima dell'alba, e vide la pietra già tolta dal sepolcro. Corse ed andò a comunicarlo a Simon Pietro e agli altri discepoli. E vediamo ancora la stessa storia meravigliosa. Questo è il racconto di Simon Pietro, che arrivò, trovò le fasce per terra ed il sudario, e questo era il momento quando Maria Maddalena fu confrontata da Gesù e dice al versetto 18: ho visto il Signore. Ed ora riprendiamo lo stesso racconto che abbiamo lasciato in Luca 24, qui al capitolo 20, versetto 19. La sera di quello stesso giorno i due erano tornati alla stanza superiore da Emmaus ed era il primo giorno della settimana. Notatevi questo, per favore. Al versetto 19, la sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana, non c'era da stupirsi che Gesù abbia detto: andate e fate in fretta a dirlo a tutti, perché con tutto quel correre avanti e indietro il tempo stava scorrendo ed era importante che tutte queste manifestazioni del Cristo visibile avvennero in quel primo giorno. Quindi è il primo giorno della settimana e le porte erano chiuse. Vi ricordate che Luca disse che avevano paura e si spaventarono quando arrivò? Certo, perché le porte erano chiuse. Entrò tramite le mura. Venne e gli disse: pace a voi. E gli disse quello perché senza dubbio, quando apparve, erano in preda al panico. Avevano paura perché pensavano che fosse morto ed erano in preda al panico perché la porta era chiusa. E detto questo, mostrò loro le mani ed il costato. Ed i discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Ribadendo di nuovo l'incarico, e poi soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. E quella era un'anteprima, una promessa dell'arrivo dello Spirito Santo. Che giornata, che giornata! Il venerdì sera, quando Gesù è morto, le loro speranze erano distrutte, schiacciate, erano disfatte. Il massimo che potevano immaginarsi era quello di potersi riposare quel sabato, perché non potevano fare alcun lavoro o intraprendere alcun tipo di viaggio, e quindi anche le donne che volevano ungere il suo corpo dovevano aspettare la fine del sabato, e quello ovviamente era il meglio che potevano fare, era una cosa carina da fare, un atto di bontà rispetto del corpo di colui che avevano riposto la loro fiducia ed ungerlo. Però alla fine di quella domenica tutti sapevano che Gesù era risorto dai morti. Pietro lo sapeva, Giovanni lo sapeva, Maria Maddalena lo sapeva, le altre Marie lo sapevano, le altre donne lo sapevano, gli altri discepoli lo sapevano, e prima della domenica sera anche il resto dei discepoli lo sapevano, con un'eccezione. Chi? Tommaso. Tommaso era assente. Riprendiamo da Giovanni 20, 21. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E detto questo soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Versetto 24, or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando Gesù venne. Un dubitatore, probabilmente se ne stava lì in un angolo e diceva: avevo ragione, avevo tutte le ragioni per dubitare. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore! Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. E questo è incredibile. Versetto 26. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa. Che giorno era? Domenica. Nei 7 giorni intermedi non successe nulla. Era solamente quell'ottavo giorno che i discepoli si radunarono di nuovo. Si radunarono anche gli altri giorni? Ovviamente. Cioè si stavano nascondendo. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila al mio costato e non essere incredulo ma credente. E Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto ed hanno creduto. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, disse Giovanni, che non sono scritti in questo libro. Ma il punto che voglio farvi notare è che la domenica divenne improvvisamente un giorno molto molto speciale. Gesù fece 2 apparizioni miracolose post resurrezione ai discepoli, entrambe di domenica. Entrambe di domenica. Di domenica scoprirono che era risorto dai morti, era di domenica che riconobbero che l'Antico Testamento si stava compiendo, era di domenica che il Padre affermò la sua opera di redenzione sulla croce, era di domenica che promise loro che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo per ricevere potenza nel loro ministero futuro, era di domenica che il passato del suo ministero e della sua morte acquisì senso. E che domenica! Quella domenica Gesù risorse dai morti, apparve di mattino, apparve di pomeriggio, apparve di sera, si rivelò vivo alle donne, si rivelò in quella stessa domenica, tenne il primo servizio di culto, predicò il primo sermone, incontrò 2 discepoli, spezzò il pane con loro, si rivelò a loro e poi scomparve miracolosamente. Quella stessa sera si incontrò con gli 11, meno che Tommaso, e per 2 volte pronunciò pace su di loro e mangiò con loro. E sicuramente insegnò diverse volte quella domenica, non solo sulla strada per Emmaus, ma senza dubbio anche nella stanza superiore, quando gli disse che era venuto per adempiere a tutte le promesse dell'Antico Testamento. In quella domenica disse ai suoi discepoli che il perdono dei peccati era ora disponibile grazie a ciò che aveva compiuto e che era disponibile verso tutti coloro che si sarebbero ravveduti ed avrebbero creduto. In quella domenica proclamò la grande commissione del fatto che avrebbero dovuto andare a proclamare il Vangelo, lanciò, per così dire, la missione mondiale illimitata di evangelizzazione, incaricando i suoi discepoli ed apostoli di prendere il Vangelo e di proclamarlo fino all'estremità del mondo. E quella domenica, come ho detto, promise loro che avrebbero avuto la potenza dello Spirito Santo. Il nuovo patto era stato ratificato, il perdono dei peccati per tutti i peccatori di tutte le epoche che si sarebbero rivolti a Dio era stato compiuto. Che giornata! Che giornata! Era una domenica e prima di allora la domenica non aveva assolutamente alcun significato, nessuno. Ma da quel giorno in poi la domenica assunse un significato completamente diverso. La domenica non sarebbe più stata la stessa. La domenica divenne nella loro mente il giorno della resurrezione del nuovo patto, perché Dio aveva scelto quel giorno. Se il 7° giorno era stato designato da Dio per dilettarsi in Lui come creatore e poi era stato corrotto dalla caduta, e se il 7° giorno era stato designato da Dio per incutere timore nel cuore a causa della violazione della sua legge santa, ecco qui un altro giorno. Non era un giorno per celebrare la creazione o per celebrare il peccato o la peccaminosità del peccato, era un giorno per celebrare la salvezza. La resurrezione era l'alba di un nuovo giorno e così il nuovo patto aveva un nuovo giorno. Il sabato era finito ed il nuovo giorno era arrivato. Ed era un giorno di celebrazione dell'opera di Cristo. Ora, non è tutto qui. Perché 8 giorni dopo. Il Signore stava dicendo qualcosa sul conto della domenica. Stava istituendo un giorno di commemorazione per il nuovo patto. Andate ad Atti 2 e lasciate che rafforzi un po' questo concetto. Atti 2. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. E improvvisamente si fece dal cielo un suono come il vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, non di fuoco vero e proprio, ma sembravano di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Questa era la venuta dello Spirito Santo. Così come Gesù aveva promesso quando dice che respirò su di loro in Giovanni 20, quella era la sua promessa, era una promessa che si realizzò nel giorno di Pentecoste, e qui abbiamo un adempimento profetico monumentale. A proposito, tornate al capitolo 1, versetto 8, dice: riceverete potenza, Atti 1, 8, quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Stava arrivando, e non molto tempo dopo che Gesù fece quella promessa, lo Spirito di fatto venne. E come sappiamo tutti, lo Spirito venne per dare ai credenti il potere di adempiere all'incarico di proclamare il Vangelo glorioso, oltre che per affermare la loro fede, per suggellare la loro fede, per dargli sicurezza e fiducia, per dar loro una testimonianza interna della validità del Vangelo. Gesù aveva fatto questa promessa più volte, Giovanni 14,16, ed io pregherò al Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi, letteralmente verrò a voi nello Spirito Santo, ovvero lo Spirito di Cristo. Gesù fece quella promessa, Giovanni 14, Giovanni 15, Giovanni 16, ancora e ancora e ancora. Lo Spirito verrà, prenderà dimora in voi, vi battezzerà letteralmente nel mio corpo, facendo di voi la Chiesa. Vi darà doni spirituali ed abilitazioni, vi darà potere per l'evangelizzazione e, come promesso, lo Spirito venne. Ed è affascinante, non è vero? Il fatto che è avvenuto il giorno di Pentecoste, il giorno in cui è nata la Chiesa, il giorno in cui i discepoli hanno ricevuto il potere. Questa è la prima volta che Cristo battezzò i credenti tramite lo Spirito nel suo corpo. Questo è il giorno in cui il regno prese vita. Questo è un giorno glorioso e meraviglioso. Ricordate che nel capitolo 2, versetto 14, Pietro si alzò e predicò quel grande sermone sul significato della morte e della resurrezione di Gesù Cristo, e dice al versetto 23: quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio la presenza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essi trattenuto. E poi continua a predicare un'esposizione della promessa della resurrezione del Messia dal Salmo 16 ed ebbe un impatto fenomenale. Udite queste cose, versetto 37, dice che furono compunti nel cuore ed egli gli disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E 3.000 persone si convertirono. Ma perché vi sto dicendo tutto questo? Vi siete mai chiesti che giorno della settimana fosse la Pentecoste? Sapete che giorno della settimana era? È capitato che fosse domenica. È capitato che fosse domenica. Secondo Levitico 23,16, la festa delle settimane, o la Pentecoste, era designata per dedicare le primizie del raccolto di grano, cioè maggio o giugno. Si chiama Pentecoste, pente, ovvero 5, perché si verificò 50 giorni dopo il sabato, il giorno del riposo, che precedeva la festa delle primizie. Quindi c'era il sabato più 50 giorni, un calcolo semplice. Un sabato più 7 sabati, 49, cadrebbe di sabato, giusto? Quindi il 50° sarebbe il primo giorno della settimana successiva. È di nuovo domenica. La Pentecoste cadde di domenica. Per quanto quello sia stato unico, tutti questi riferimenti ci ordinano di osservare il primo giorno della settimana come se avesse un qualche tipo di significato speciale mosaico. Ora, non abbiamo alcun comando nel Nuovo Testamento riguardo al primo giorno della settimana. Abbiamo solamente il fatto ovvio che Dio riempì quel giorno con gli elementi e con gli eventi più significativi della fondazione della Chiesa, ovvero la resurrezione di Gesù Cristo e l'arrivo dello Spirito di Dio. Gli eventi della resurrezione, la nascita della Chiesa ed il suo potenziamento, il completamento della salvezza, la venuta dello Spirito Santo, tutte queste realtà gloriose, fondamentali, che sono al centro, al cuore della nostra redenzione, sono le realtà che hanno sostituito quelle ombre, quelle forme del sabato. Ed esse avvennero di domenica. E quindi il Signore scelse il suo giorno. E proprio come vi ho detto questa mattina, quando nominò i 12 apostoli, lasciò da parte i capi di Israele. Quando il Signore stabilì il primo giorno, lasciò indietro il settimo giorno. La legge mosaica sul settimo giorno era terminata e la cosa peggiore che possono fare coloro che si definiscono cristiani è quella di prendere le restrizioni previste per il sabato mosaico ed imporle sulla domenica. Questo è il contrario dell'intenzione del nostro Signore. Non permettete che nessuno vi imponga il sabato. Non siete più sotto la legge mosaica. Non siete più sottoposti alle costrizioni, alle cerimonie, alle restrizioni e ai vincoli della legge mosaica. C'è un nuovo giorno. Ci siamo lasciati il giudaismo alle spalle. Ci siamo lasciati alle spalle il sabato. Ci siamo lasciati alle spalle le guide di Israele. Abbiamo un nuovo patto. Abbiamo nuovi ministri di questo nuovo patto ed abbiamo un nuovo giorno. E non è per niente come il sabato mosaico. Oh sì, possiamo ancora, credo, considerare il settimo giorno, il sabato, un po' come quel promemoria del fatto che il Signore ha creato tutto in sei giorni, e penso che sia una cosa meravigliosa. Possiamo ancora ricordare che fu la legge di Dio a cadere sul capo delle persone per quanto riguarda il sabato, ed è bene ricordare che siamo dei peccatori. Ma non c'è nulla nel Nuovo Testamento che prenda le restrizioni ed i vincoli dell'antico patto del sabato mosaico e che li imponga al primo giorno della settimana. Tenete presente, per favore, che da Genesi 2, dove Dio si riposò, fino alla legge mosaica, centinaia, secoli dopo, per tutto quel periodo non c'erano alcune restrizioni comportamentali sul sabato. Era solamente il giorno dedicato per ricordare Dio come il creatore, anche se gli uomini erano peccatori. Non c'erano alcune restrizioni, non c'erano alcuni vincoli. Tutto quello iniziò con Mosè, venne con Mosè e si concluse con l'abolizione dell'antico patto, l'istituzione e la ratifica del nuovo patto. E quindi la domenica del nuovo patto è un po' come il vecchio sabato della Genesi. Vi ricordate che Dio benedì il giorno del sabato? Lo rese un giorno benedetto nel ricordare il Creatore, ebbene benedì quel primo giorno e lo rese un giorno per ricordare il Redentore. Quando originariamente Dio istituì il giorno del riposo, quello era un giorno di riposo. Sotto Mosè invece era un giorno per tutto, meno che per il riposo. Ma per noi il giorno del Signore deve essere un giorno di gioia, un giorno di benedizione, deve essere un giorno privo di restrizioni esterne. In un certo senso, in Cristo, è stato riscattato un po' il riposo originariamente identificato nell'Eden. Qual è lo scopo del primo giorno? L'anima deve essere rinfrescata. L'anima deve essere rinfrescata con gioia, con la pace, con il piacere spirituale. L'anima deve essere rinfrescata con la verità divina. L'anima deve essere rinfrescata nel culto, nell'insegnamento, nella predicazione della parola di Dio. Questo è un dolce dono da parte di Dio. Dobbiamo essere molto grati del fatto che viviamo in un paese che ha ancora della vestigia d'impegno per la domenica. Sta passando in fretta, non è vero? Ma è sempre stato concepito come un giorno di riposo. Non è un giorno che dovrebbe essere infuso di restrizioni, di vincoli presi in prestito dalla legge mosaica. Quello è sempre stato un po' il problema con la teologia battista. Non sanno dove iniziano o finiscono le cose nuove. In Galati 4:9, ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Non tornate a quelle cose lì. Osservate i giorni, i mesi, le stagioni e gli anni. Non fatelo. Io temo, dice Paolo, di essermi affaticato in vano per voi. Voglio dire, ho sprecato il mio tempo per liberarvi in Cristo? Tornerete ad osservare i giorni, i sabati, i mesi, le stagioni e gli anni? Non siamo affatto sotto la legge del sabato. E beh, la domenica della risurrezione era una domenica molto speciale. La domenica successiva era anch'essa una domenica molto speciale. La Pentecoste fu una domenica molto speciale. Certamente, dopo la Pentecoste, la domenica era ben radicata nel cuore del popolo di Dio. Adoravano solo la domenica? Oh, no, no, no. Quanto spesso? Ogni giorno. Atti 2,46. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Vedete, loro lo stavano sperimentando ogni giorno ed è quello che dovrebbe essere la domenica. Dovrebbe essere un giorno in cui ci si riunisce, dovrebbe essere un giorno in cui ci si dedica alla dottrina degli apostoli, alla comunione, allo spezzare il pane, alla preghiera. Dovrebbe essere un giorno in cui si mangia insieme con gioia, con sincerità di cuore, lodando Dio. Dovrebbe essere un giorno felice, un giorno gioioso. Non è un giorno di restrizioni, non è un giorno nel quale ci troviamo sotto la minaccia della legge, è un giorno in cui celebriamo la nostra redenzione. E quindi si radunarono ogni giorno, ma non ci volle molto prima che arrivassero ad un giorno speciale. Andiamo insieme ad Atti 20, qui vediamo solamente un po' più di dettaglio sulla storia, ma Luca scrive che insieme a Paolo partimmo da Filippi e 5 giorni dopo i giorni degli azimi arrivarono a Troas e ci rimasero 7 giorni. Ora, guardate qui, versetto 7. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, è interessante? Nessuna legge era stata stabilita. Ma qui ci troviamo al centro del ministero dell'Apostolo Paolo. Sono passati anni dalla resurrezione di Gesù Cristo. E non era nulla di incredibile, era solamente quello che stava succedendo il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane. Era quello che facevano. Si stavano ancora incontrando. E tra l'altro, avevano anche il culto serale. Probabilmente rimanevano insieme il giorno intero. Come facciamo a sapere che si trattava di un servizio serale? Perché predicò fino a mezzanotte, dice. Predicò fino a mezzanotte. E c'erano molte lampade nella stanza superiore dove erano riuniti. E c'era lì un giovane di nome Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, e quel nome significa buona fortuna. Eutico, seduto sulla finestra, si addormentò, non proprio il luogo ideale per addormentarsi, fu colto da un sonno profondo, poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Vedete? Anche il predicatore più grande di tutti fece addormentare le persone. E quell'uomo fu colto da un sonno profondo e cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. Ora, quello era un culto serale che continuò. Quel poveretto non ce la faceva più. Allora Paolo scese, gli si gettò sopra ed abbracciatolo disse: non vi turbate perché la sua anima è in lui. Lo risuscitò dai morti. E sapete cosa? Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo. E dopo aver ragionato lungamente, sino all'alba, partì. Mi piace quello. Quell'uomo non sapeva che fine fare con quello che voleva dire. Se qualcuno cade dalla finestra e muore, lo risusciti e lo riporti con il resto del gruppo. Io non ho finito e voi non avete finito di ascoltare. Il giovane fu ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati. Si stavano riunendo la domenica, la riunione continuava perché stavano lodando Dio ed amavano quello che stavano ascoltando. Quella era la dottrina degli apostoli. Quello non era un incontro di un'oretta sulla via verso la spiaggia, gente. Erano affamati delle cose di Dio. La chiesa di Troas è esemplare del modello del culto domenicale nella chiesa primitiva. E da allora. Andiamo a 1 Corinzi capitolo 16. 1 Corinzi capitolo 16. Paolo sta scrivendo ai Corinzi e li sta scrivendo a riguardo dell'offerta, della colletta. Quanto poi alla colletta per i santi, Paolo stava cercando di raccogliere dei soldi per i poveri santi di Gerusalemme. Alcune delle chiese gentili avevano soldi che potevano mandare per soccorrere quei poveri santi di Gerusalemme. E quello che successe è che a Gerusalemme c'erano dei pellegrini durante la Pentecoste e molti di loro si convertirono. Ovviamente non volevano più ritornare alla loro città. Perché mai tornare? C'erano solamente le sinagoghe ebraiche dei tempi pagani, ma non c'erano chiese. C'era solamente una chiesa a Gerusalemme e dunque rimasero. Quindi come avrebbero vissuto? C'erano dei credenti a Gerusalemme che quando accolsero Cristo furono cacciati dalle loro case e qualcuno doveva accoglierli. E quindi cercare di fornire dell'aiuto per prendersi cura di quelle persone era un po' una sfida. E vi ricordate che alcune persone vendettero le loro terre, presero il ricavato e lo diedero agli apostoli finché lo distribuissero per prendersi cura delle persone, come abbiamo imparato nei primi capitoli di Atti. Quindi Paolo aveva l'idea di raccogliere i soldi per i santi di Gerusalemme. Così come diresse le chiese della Galazia, voleva anche che i Corinzi lo facessero. E quindi vediamo cosa gli disse. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metterà a parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Vorrei che lo facciate durante il culto domenicale. Le offerte venivano fatte il primo giorno della settimana. Ovviamente non è un giorno in cui siamo più santi degli altri giorni, non è un giorno in cui ci sono delle restrizioni sul come dobbiamo comportarci, è solamente un giorno in cui celebriamo la nostra salvezza. È un giorno in cui glorifichiamo Dio, in cui ci concentriamo su ciò che Cristo ha fatto per noi ed è per questo che ci raduniamo e preghiamo, è per questo che ci raduniamo e cantiamo inni, è per questo ci raduniamo e leggiamo le scritture, è per questo che rimaniamo lì nella piazza e parliamo delle cose di Cristo e godiamo della comunione l'uno con l'altro e condividiamo quello che stiamo imparando. È un giorno in cui guardiamo alla realtà più importante della nostra vita, la nostra salvezza. Ebbene, alla fine, quel primo giorno divenne così prezioso per la Chiesa che ricevette un nome proprio. Andate al capitolo 1 dell'Apocalisse. Ottenne un nome proprio. Apocalisse capitolo 1. Giovanni nel versetto 9 si trova sull'isola di Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù perché è stato esiliato dai nemici del Vangelo e nel versetto 10 dice fui rapito dallo Spirito nel cosa? Nel giorno del Signore. Nel giorno del Signore. Alcuni pensano che questo si riferisca al giorno del Signore, al giorno escatologico del giudizio. Improbabile. Improbabile. Giovanni non ha sperimentato il giudizio finale del giorno del Signore sull'isola di Patmos. Inoltre, il giorno del Signore, Tech Mera Tu Kuriu, è una frase distinta. Il giorno del Signore è Te Kuriache He Mera. Frase completamente diversa, usata solamente qui. Non si tratta del giorno escatologico del Signore, questa non è un'affermazione escatologica, questo è il giorno del Signore e non offre neanche una spiegazione. Ora, quando è che Giovanni sta scrivendo? Sta scrivendo 30-40 anni dopo Paolo, attorno al 96 dopo Cristo, alla fine del primo secolo. E a quel tempo non si chiamava più domenica, o in qualsiasi altro modo, in qualsiasi altra forma. Per i credenti era ormai il giorno del Signore. Non c'è nemmeno bisogno di ulteriori spiegazioni. E nel secondo secolo, giusto un paio d'anni più tardi, visto che Giovanni scrisse nel 96, troviamo un sacco di testimonianze del fatto che si trattava del modo abituale di riferirsi al primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana era il giorno del Signore. Il giorno in cui onoriamo il Signore. Questo titolo per la domenica si trova comunemente in molti, moltissimi scritti paleocristiani ed è continuato nel corso di tutta la storia della Chiesa fino ai giorni nostri. Io non chiamo mai la domenica domenica, la chiamo il giorno del Signore e voi me lo sentite dire spesso, il giorno del Signore, il giorno del Signore. E fu nel giorno del Signore, che Giovanni ricevette la sua visione, la sua prima visione, fu di Gesù, il Signore della Chiesa, giusto? Che cosa sta dicendo lì? Fu rapito nello Spirito nel giorno del Signore ed udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba. Si girò e vide Cristo servire nei candelabri, vide Cristo servire nella sua Chiesa, vede il Signore della Chiesa servire la sua Chiesa ed ebbe una visione del Signore che si muoveva nella sua Chiesa durante la domenica. È il Signore che diede inizio a quella visione e lo fece di domenica, nel giorno del Signore. Giovanni ebbe molte visioni nel libro dell'Apocalisse, nessuna fu identificata con un giorno specifico, nessuna. Questa era l'unica. Questo è il giorno del Signore, perché è il giorno della resurrezione, è il giorno dello Spirito Santo. Non è il mattino del Signore, non è il pomeriggio del Signore, non è la sera del Signore, non è l'ora del Signore. È il giorno del Signore. Ma che cosa significa per te? C'è una ragione per la quale non facciamo il culto al sabato sera. Sarebbe sbagliato? No, non è legge. Non è necessariamente sbagliato. Ma non voglio essere quello che rompe la tradizione. Non voglio essere quello che rompe questo tributo meraviglioso e glorioso al Cristo risorto. Cristo dovrebbe essere innalzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, giusto? E dovrebbe essere innalzato il sabato mattina, il sabato sera e tutti gli altri giorni della settimana. Ma mi sembra che Dio abbia messo la sua mano onnipotente sul primo giorno della settimana ed abbia detto: questo è il mio giorno, questo è il mio giorno. I culti la domenica sera stanno scomparendo un po' dappertutto. Se esistono ancora, è difficile trovarne uno, ma come ho già detto, non è la mattina del Signore, è il giorno del Signore. E secondo Ebrei 10:25 vogliamo assicurarci di non abbandonare la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vediamo avvicinarsi il giorno, man mano che ci avviciniamo al giorno di Gesù Cristo, dovremmo aumentare la nostra comunione, non diminuirla, giusto? Stiamo andando nella direzione sbagliata, gente. I culti diventano sempre più brevi, più superficiali e meno numerosi, quando dovrebbero diventare più profondi, lunghi e frequenti. Ma di nuovo siamo proprio a quello che ha detto poc'anzi. La predicazione superficiale tradisce la realtà profonda della Scrittura. La Chiesa è piena di persone superficiali e di una comprensione superficiale dell'alta profondità dell'adorazione. Quindi, finché avrò vita e respiro, ci sarà sempre il culto della domenica mattina ed il culto della domenica sera. E per il servizio della domenica sera vi siamo venuti incontro, non abbiamo costruito un secondo piano così che non dovete preoccuparvi di cadere e morire. La cosa peggiore che potrebbe capitarvi è quella di cadere e di sbattere la testa sulle panche mentre state prendendo posto, ma di quello ce ne possiamo occupare per bene. Che cos'è che si aspetta il Signore da parte nostra nel suo giorno? Quello che posso dire è che ciò che si aspetta è ovvio, non è vero? Che lo celebriamo come Signore, che ci rallegriamo nella sua croce, che gioiamo nella sua resurrezione, che preghiamo insieme, che abbiamo comunione, che spezziamo il pane insieme intorno alla sua tavola, che ascoltiamo alla dottrina degli apostoli, che ascoltiamo la predicazione alla parola ed accogliamo la sua verità gloriosa. Non sto parlando di legalismo, non sto parlando dell'imposizione di antiche leggi sabatiche del vecchio patto, ma certamente la grazia non richiede meno della legge, non è vero? Credo che la domanda sia: quanto amate Cristo? Quant'è forte il vostro desiderio per l'adorazione? Non abbiamo intenzione di imporre regole esterne. Tutto ciò che riguarda il nuovo patto è meglio dell'antico. Tutto, compreso il giorno. Compreso il giorno, perché questo giorno non è pesante, è gioioso. E io so che la pensate così, perché quando Clayton viene qui la domenica mattina riempie questo posto con musicisti, cantate con tutte le vostre forze per la gioia che si trova nel vostro cuore. Non vorrei mai vedere le persone che vengono al culto come se fosse una sosta sulla strada per qualsiasi altra cosa che vogliono fare durante la giornata. Quello non significa che non puoi fare qualche lavoretto nel pomeriggio, non significa che non puoi godere di un po' di svago, di comunione, di fare altre cose, ma significa solo che c'è un giorno che Dio stesso ha ordinato affinché vi concentriate principalmente sulla gloria della vostra salvezza. Cogliate ogni occasione possibile per riempirlo di adorazione, di lode, di comunione e di verità divina. Non siamo sotto le regole dell'antico patto. Non siamo sotto un sistema di condanna. Non abbiamo bisogno di ombre. Abbiamo la realtà, il vero riposo in Cristo. E questo è un giorno di riposo. Non di riposo per celebrare la creazione, ma di riposo per celebrare la nuova creazione, la salvezza. Quindi, invece di chiederti cosa non dovrei fare la domenica, chiediti cosa dovrei fare. Cos'è che il mio amore per Cristo mi richiede? Cos'è che il mio cuore per Cristo mi richiede di fare? Non mi è vietato di lavorare, non mi è vietato di giocare, ma la cosa più importante è quella di dire che questo è il giorno più importante di tutti, il giorno in cui troverò la mia più grande gioia. E qual è la mia più grande gioia? La mia più grande gioia è quella di adorare e di essere in comunione con il popolo di Dio. E non potete farlo se portate solamente il vostro corpo qui, senza il vostro cuore. Esaminate il vostro cuore. È questo davvero il giorno del Signore per te? Spero di sì. Padre, grazie di nuovo per la tua parola, per il suo ristoro, per la sua bellezza, per la sua semplicità, per la sua ricchezza, per la sua coerenza che ci coinvolge. E anche se la studiamo settimana dopo settimana, anno dopo anno, essa ci giunge con una freschezza che porta gioia ai nostri cuori. Questo è il tuo giorno. Vogliamo riempirlo con tutte le cose che si concentrano su di te, che ci portano a dilettarci in te, ad amarti, ad amare il tuo popolo, ad amare la tua verità, mettendo da parte i nostri cuori dalle cose del mondo e fissando i nostri affetti sulle cose lassù. Ad essere determinati, naturalmente, non da ciò che non facciamo, ma da ciò che facciamo. Per non essere determinati da ciò che non ci è permesso fare, ma da ciò che il nostro cuore desidera fare. E questa sera guardo queste persone e mi rendo conto che queste sono qui perché è qui che vogliono essere. Tra tutti i posti in cui potrebbero essere, è qui che vogliono essere perché ti amano, perché vogliono onorarti. Questo è il tuo giorno. Che tutte le nostre vite siano ricolme di una comprensione speciale, di una comprensione speciale di quanto sia meraviglioso il promemoria settimanale della nostra salvezza eterna, incorporato nel giorno del Signore. Dacci un amore per questo giorno, perché in esso c'è un chiaro amore per te. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.